Allora, il testo di questa sera è il Salmo 137-136. Breve riassunto delle puntate precedenti che tutti ormai sapremo praticamente a memoria, ma tanto per riprendere il filo dopo le feste, queste cose qua. Abbiamo un po' visto il testo della lotta di Giacobbe con l'angelo sulla questione del osare le domande, dell'osare lottare, del valore della lotta. E poi abbiamo visto il testo di Genesi su Abramo, il testo della promessa, dell'alleanza, secondo di come viene chiamato, dove la domanda era come saprò che mi è stata data una terra, eccetera. E poi il testo di Esodo, il mese scorso, sulla rivelazione del nome a Mosè, ricordate la domanda era, il popolo mi dirà come si chiama, e c'era la rivelazione del nome. Come avevo detto un po' in conclusione la volta scorsa, questi tre testi ci consentono, o almeno consentivano a me, spero anche a voi, non lo so, di cominciare a vedere un profilo, no? di un rapporto. Non particolarmente né facile né lineare, ma sicuramente un avvicinamento progressivo, no? Per cui dal rapporto con Abramo, che è un rapporto attraverso le cose, la terra, il figlio, ricordate la promessa, il futuro, eccetera, a un rapporto che comincia ad avere un nome proprio. L'altra volta, concludendo, dicevo che nella storia dei rapporti degli esseri umani, che lo sappiamo o no, c'è una grande differenza tra gli affetti, le amicizie e gli amori, perché gli amori, ciò che sta dalla parte degli amori richiede un passaggio di distanza, di differenziazione, no? Gli amici sono uguali e gli amori sono diversi, e dunque c'è un passaggio in cui è necessario prendere distanza per vedere la diversità, no? E quello che succede ad esempio mediamente nell'adolescenza tra figli e genitori, e se, tutti sappiamo ben che se questo passaggio, questo momento di distanza, di frattura, di apparente frattura non avviene, è molto difficile per un figlio diventare adulto, e ovviamente poi la gestione di questa frattura è complicata, perché il rischio di questi momenti è che la frattura diventi più grande del legame. E così nelle storie amorose tra uomini e donne, nelle coppie, accade pressappoco la stessa cosa, c'è un tempo della maturazione del rapporto in cui è necessaria una distanza che ha mille forme diverse a seconda delle singole storie, no? Ma in cui è necessario vedere proprio, non so, direi materialmente, attraverso le cose, le vicende, una differenza, per poter assumere questa differenza come il luogo dell'amore, no? Allora, in questo senso il testo di questa sera, è stato scelto il testo di questa sera, che dice proprio questo passaggio delicato, no? E questo passaggio delicato è fatto di tante cose, ha alcune componenti, in rapporto a Dio, noi vedremo un po' quali sono le componenti, e poiché siamo immagini di Dio non sono così diverse dalle componenti che riguardano le maturazioni dei rapporti tra esseri umani, è un tempo di distanza che consente di vedere la differenza e in qualche modo di sceglierla, e dunque normalmente consente un salto di qualità, no? Un rapporto più forte, no? E più adulto. E dunque vedremo i testi seguenti che ci aspettano dal mese di febbraio in poi, sono tutti testi del Nuovo Testamento, sono il passo successivo, il passo adulto del rapporto tra Dio e la storia, tra Dio e l'umanità, o di questa configurazione della fede, che è Gesù Cristo, che è il matrimonio tra Dio e la storia. Il Verbo di Dio si fece carne e prese dimora tra gli uomini, no? Un corpo e un'abitazione comune, che sono i segni di un matrimonio, no? E allora vedremo questi testi del Nuovo Testamento, così come si articolano, fino alla pienezza proprio del rapporto che c'è tra Dio e la storia in Gesù Cristo. Ovviamente questa traccia che noi abbiamo un po' seguito, che stiamo seguendo, ha come misura la storia della salvezza, dunque una storia anche cronologica, no? Genesi sta all'inizio e la prima lettera di Giovanni sta al fondo, no? riguarda il tempo della Chiesa, eccetera. Questa storia che si dipana nel tempo è anche una storia personale, però, no? Cioè, è anche la storia di ciascuno di noi, può esserlo in misure diverse, no? E richiamo questo sguardo globale perché secondo me una delle cose interessanti da fare con la scrittura è vedere a quale epoca apparteniamo, in quale ansa siamo o siamo tornati o torniamo ad essere per la decima volta nella nostra vita di questa lunga storia che è lunga 4.000 anni ma anche lunga la vita di ciascuno in qualche modo. Ecco, questo era per riprendere il filo, spero vi abbia dato una specie di orizzonte e non abbia confuso ulteriormente l'idea. Secondo premessa invece, prima di questo testo, vorrei dire un paio di cose sui salmi. Già sabato ho fatto lo stesso tipo di premessa, la rifaccio. Non so, io non ho la minima idea di che tipo di conoscenza ciascuno di voi abbia circa i salmi, dunque sono costretta a fare un tipo di premessa perché sono un genere anche letterario molto particolare. Faccio questo tipo di premessa, quelli che sanno tutto sui salmi fanno, dormono 5 minuti e si risvegliano alla fine della premessa, insomma. O se non mi fate ampi segnali di dare un taglio, io do un taglio. Dunque i salmi sono un testo scritturistico molto particolare, e siccome sono dell'Antico Testamento la parte che sentiamo di più, perché in tutte le messe c'è un salmo responsoriale, perché qualche volta capita di dire le lodi di Vespri, uno si trova tre salmi per motivi di questo genere, sono un testo che ci pare consueto con tutti i rischi dell'apparente consuetudine di cui abbiamo più volte parlato. Allora, sui salmi invece un paio di cose vanno dette. Primo, noi pensiamo i salmi come unità, come un libro, così come diciamo Esodo è un libro, Genesi è un libro, eccetera. Ora, i salmi sono 150 composizioni che sono state scritte in un arco di tempo, grosso modo, di 6 secoli. Allora, se uno pensa a un libro di poesia che contenga poesie scritte tra il 1300 e oggi, ha più o meno l'immagine di varianza di generi letterari, temi, modi, approcci possibili al contenuto del libro dei Salmi, no? Ovviamente, che ne so, una poesia amorosa o una poesia a tematica sociale del 1300 sulle battaglie tra i Guelfi e i Ghibellini, no? È, come dire, estremamente diversa da una poesia a tematica sociale del 1917 in piena rivoluzione russa scritta da Mayakovsky. E allo stesso modo, per esempio, l'uso del linguaggio, le parole, l'uso delle immagini, un'immagine chiarissima nel 1300 nel Dolce Stil Novo è un'immagine assolutamente incomprensibile per un uomo del Novecento, no? E se uno a scuola non gli viene spiegato, eccetera, eccetera, non la capisce. Quindi i salmi sono un'unità solo apparente. Nel caso della scrittura questo vale per quasi tutti i libri della scrittura, ma nel caso dei salmi è peggio che altrove, cioè hanno preso un titolo e ci hanno messo dentro tutto ciò che assomigliava a questo titolo, cioè di fatto tutte le composizioni poetiche. Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione parte di qui: i salmi sono poesia, non sono storia, non sono mito, non sono leggenda, non sono parabole, non so, sono poesia. Come tutte le poesie, se spiegano troppo diventano brutti. Allora, le poesie non lavorano sui concetti ma sulle figure, sulle immagini, e non cercano di suscitare in noi idee ma cercano di suscitare in noi una catena di immagini. Un salmo ha un buon effetto quando leggendolo a noi ci vengono in mente altre cose. Una delle peggiori cose che si può fare è meditare sul salmo, non so come dire, cioè fermarsi sull'immagine del salmo e cascarci dentro, perché è come leggere una poesia e avere come unica domanda cosa voleva dire l'autore, che è una roba bellissima, cioè un'interrogazione scolastica, ma di per sé non fa amare la poesia, in media la fa odiare, nel senso che uno ha studiato Dante a scuola, in genere sa cosa voleva dire Dante, quali erano gli antecedenti storici, eccetera, se ha studiato, e odia la Divina Commedia come ottimo risultato. Ecco, allora, pensare ai salmi come contenitori di idee, cioè che noi dobbiamo lavorare sui salmi, significa ucciderli, perché sono poesia. Allora, il problema fondamentale dei salmi è che ci facciano venire in mente altro, che muovano dentro di noi delle cose, che sono le nostre cose. Questo è lo scopo della poesia, più o meno. Sì, questa è la seconda osservazione, sono composizioni di tipo poetico. Terza considerazione, non da poco, è questa. I salmi sono stati usati sempre dalla comunità credente, dagli ebrei prima e dai cristiani poi, come preghiera. E qui io vorrei fare un piccolo asterisco e una nota a margine, che non serve tanto per la lettura della scrittura, ma siccome è una delle questioni che mi sono sentita dire almeno 300 volte negli ultimi 5 anni, spero che dicendola una volta davanti a una grande platea non me la sento richiedere. Molto spesso ci capita ai credenti di dire, ai credenti o ai non so, a quelli che più o meno bazzicano intorno a questi temi, di dire non so pregare. Come si fa a pregare, cioè, i più spudorati. Quelli che fanno la faccia da impegnati non osano dirlo, ma lo pensano. Il risultato è lo stesso, cioè che non lo dicano non cambia la questione, no? Ecco, allora, questa è un'affermazione vera. Non so pregare. Certo che sì, certo che uno non sa pregare, che scoperta. Perché nessuno sa pregare, se no nella parola di Dio non ci starebbero delle preghiere. Perché ci avremmo le nostre parole. Dunque, totalmente inutile che stanno dalla parte delle parole di Dio. Che le chiese usino un pezzo della parola di Dio come preghiera è l'indicativo che non saper pregare è la condizione normale del credente. Non è l'eccezione, è la norma. Non solo, ma è una norma proprio tranquilla che non crea nessun problema, cioè che non è né bene né male, è una condizione, perché se no non si capirebbe perché le chiese pigliano un pezzo di parola di Dio per come preghiera, evidentemente perché le parole degli esseri umani non ci arrivano. Allora, non so pregare, infatti sì, non si sa pregare, vero, e dunque ci sono i salmi ad esempio, o il Padre Nostro nei Vangeli, o quel po' di altre cose che la tradizione della Chiesa ha messo insieme. Dopodiché, come in tutti i rapporti, sulla sostanza uno ha sempre l'impressione di non sapersi spiegare, di non aver parole abbastanza grandi per le cose che sente. E questo è vero. Non solo è vero, ma è anche giusto che sia così. Se uno avesse parole abbastanza grandi per le cose che sente, non le sentirebbe, sarebbero parole. Starebbero dentro le parole, invece sono le cose, sono l'anima, il cuore, la vita, il sangue, le emozioni, che non stanno dentro le parole, notoriamente. Ecco, detto questo, in un rapporto, dopodiché, uno, ci sono giorni in cui si organizza, giorni in cui è tutto contento perché si è quasi spiegato bene, giorni in cui usa delle parole, giorni in cui prende a prestito parole o cose di altri, usa una poesia, manda dei fiori, fa un impiccio, fa un sorriso, si organizza sostanzialmente. O scene in cui uno imita Humphrey Bogart, fa la parte di Woody Allen, cioè a seconda di come gli viene, prende a prestito delle cose, no? E a volte parla e parla molto, a volte non parla e non fa uguale, no? Nella preghiera è uguale, cioè, ci sono tempi e stagioni in cui uno si organizza, due cose prova a dirle. È traboccante di cose, dunque dice, parla, racconta, no? Ci sono giorni in cui prende a prestito delle cose, no? Ci sono giorni in cui abita privilegiatamente la parola che Dio ci ha dato come preghiera. Punto. Fine della trasmissione. Rimanendo assolutamente vero che uno non sa pregare, come uno non sa dire l'amore che sente. Grave sarebbe se fosse diverso. Ben poro sarebbe quell'amore che può essere totalmente detto in parole. Si tratterebbe proprio di poca cosa. Perché se no non si capisce perché Dio ci avrebbe dato un altro luogo che non le parole per sentire di più di quello che sta dentro lo stretto corpo delle parole. Così con Dio, ben poca cosa sarebbe il nostro rapporto con Lui se riuscissimo a dirlo a se stesse tutto, abitasse tutto nelle parole. Allora, i salmi, come dire, sono un po' superiori alla media, certo che sì, infatti sono parole di Dio, dunque sono decisamente superiori alla media, e in questo senso possono essere usati come preghiera, sono stati usati dalle chiese come preghiera. Spero che questo piccolo asterisco sia, come dire, non decisivo rispetto alla lezione di stasera, ma possa dare un'indicazione di massima. Questo tra l'altro appunto è il motivo per cui i salmi sono stati usati per secoli e lo sono tuttora come preghiera, hanno un loro ritmo e sono metodologicamente, cioè in modo concreto, abitati in modo molto diverso, no? Ci sono quelli che stanno 2 mesi e mezzo fermi su un versetto di un salmo, ci sono quelli che un'immagine ti colpisce, ti resta questo versetto in testa e ti martella, ci sono quelli che studiano i salmi a memoria, ci sono quelli che li sanno tutti ben per benino, botte e risposte nella liturgia delle ore, che se gli cambi l'ordine si perdono, non sanno più, cioè ognuno poi li abita come sa, come occasione, come gli è capitato da piccolo, come mille modi, no? Un piccolo consiglio è, se vi capita, affezionatevi a qualche immagine dei salmi. Mediamente fa bene alla salute. Voglio dire, abitare qualcuna delle figure dei salmi è, in genere ci educa alla bellezza che sta dalla parte di Dio. E non occorre spiegare a nessuno, né a se stessi né a altri, perché. Perché una certa immagine mi ha colpito, perché mi resta cara, perché no, non ha nessuna importanza. Dopodiché, spot pubblicitario, se qualcuno vuole sapere di più dei salmi, in biblioteca civica, nel fondo dei libri dedicato a Mario Picco, c'è un grosso commentario ai salmi, a cura di Ravasi, sono 3 volumi, che è una cosa carina, cioè è un livello medio-alto. Sicuramente nessuno si mette a leggere i 3 volumi, è una noia veramente discreta. Ma per esempio un'idea carina, visto che sta in biblioteca, uno non deve spendere i soldi a comprarlo, no? È che se uno sente un commento un po' carino, se una domenica trova un salmo responsoriale che gli si spiazza in testa, perché va lì e si fotocopia le 12 pagine che riguardano quel salmo lì, no? E magari abita un po' di più quel salmo che gli piace, no? O si fotocopia il commento al salmo 137-136, così per un mese si rilegge quelle paginine e non c'è bisogno di spendere 200.000 lire a comprarsi il commentario. Sui salmi esistono miriadi di commentari e di libri di varissimi costi, varissimi generi e soprattutto di varissima qualità. Per abitare i salmi con piacere serve molto poco, e quello che serve è sostanzialmente, tradotto proprio in strumento concreto, 2 notizie storico-letterarie per sapere se è del 1300 o del 1950, no? Cioè, se sta parlando un linguaggio medievale, un linguaggio, se è proprio antichissimo, recente, eccetera, e se è una poesia d'amore, una poesia sociale, una poesia, cioè, che tipo di poesia è, che uno si organizza un attimo. Stabilito questo, però su questo non ci sono criteri generali, non si possono dire dei modi per riconoscere un salmo, bisogna saperlo su ogni singolo salmo. Allora, consiglio, da pochi soldi, da poco tempo, un consiglio è o leggere le note della Bibbia di Gerusalemme, che però sono un po' scarne, oppure comprare della nuovissima versione della Bibbia delle Paoline, che è una versione che ha ogni libro della Bibbia in un volume separato, sono piccoli volumetti tascabili, in cui c'è un volume su Genesi, un volume di Esodo, comprare il volume dei Salmi, che ha ogni salmo una piccolissima introduzione in cui dice di che epoca è, qual è l'ambito in cui è stato scritto, eccetera, sarà una paginetta, e sono, essendo tascabili, costano 2 lire, quindi uno quel singolo volumetto se lo può comprare senza svenarsi. E quando ha voglia, quando un salmo gli interessa, lo incuriosisce, eccetera, va a leggere quelle 25 righe che gli sono più che sufficienti di per sé. Ok. Allora, fatte tutte queste premesse, passiamo a questo salmo. Prima lo leggo. Ci vorrebbe un buon lettore per una poesia, ma insomma. Sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quelle terre appendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: distruggete, distruggete anche le sue fondamenta. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra. Questo è un salmo molto conosciuto, che è stato moltissimo usato in poesia, in letteratura, in musica, molto commentato, molto tradotto liberamente, parafrasato. Ci sono moltissimi canti liturgici che riprendono questo salmo, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è uno dei vertici anche poetici del libro dei Salmi. Ed è un salmo molto usato nella liturgia, con un piccolo problema: nella liturgia cattolica viene cassato dell'ultima strofa, si usano solo le prime due, perché l'ultima strofa ha questo colore un po' violento, aggressivo, no? Che ci fa impressione, e il tono imprecatorio: beato chi ti renderà il male che ci hai fatto, chi piglierà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la roccia. Allora io vorrei provare con voi appunto a fare una lettura di lezio dove spero si vedrà anche il senso di questa aggressività, e questa lettura spirituale, no? ha un altro tono. Ma comunque nella liturgia normalmente vengono usate solo le prime due strofe, squilibrando molto questo testo, che invece ha un suo equilibrio non solo letterario nelle tre strofe, anche contenutistico. Se volete, le tre strofe hanno ciascuno un titolo, no? La prima strofa sono le lacrime, dunque un atteggiamento piagnucoloso proprio, no? La seconda strofa è la svolta, e la terza strofa è in piedi, sono proprio, è proprio un crescendo, ed è assolutamente, totalmente, nella sua globalità, nelle sue tre strofe, il percorso della distanza. Ogni distanza, quella di cui parlavo all'inizio, la prima cosa che ci provoca è dolore. Noi non vorremmo mai separarci da ciò che amiamo. Prendere distanza come prima cosa ci fa male. In genere prendere distanza dentro un amore come seconda cosa ci fa dare un colpo di reni. Cioè uno si rende conto che o si dà una girata o resterà lì a piangere su una cosa perduta, punto. E allora trova un punto d'appoggio su cui dare un salto, no? una spinta in avanti. E terza cosa, una distanza in un amore, se riusciamo a darci un colpo di remi, normalmente ci porta a un passo in più, a un passo avanti. Questa è proprio la descrizione del ritmo di questo salmo nella sua totalità. Dunque il cassarlo della terza strofa può farci piacere al cuore, perché così uno si evita l'immagine truculenta, ma in realtà sbilancia il salmo molto duramente, no? Questioni di datazione, queste robe qua, molto velocemente su questo salmo. Questo salmo è sicuramente posteriore all'esilio, perché è un salmo dell'esilio, parla dell'esilio, quindi l'esilio deve essere già avvenuto. Allora, più o meno Gerusalemme viene distrutta nel 587 avanti Cristo, quindi è successivo al 587. Non c'è ancora nessuna parola di speranza, e dunque deve essere anteriore alla fine dell'esilio, che è il 333. Dunque, grosso modo, tra il 587 e il 333 avanti Cristo, come minimo. Poi con un po' di cose più raffinate si potrebbe restringere un po', ma diciamo questo è il periodo. Il che significa poi concretamente, perché queste cifre probabilmente vi dicono molto poco, crollo di un mondo. Il breve periodo in cui Israele è stato unito ed è stato un regno reale, poco più di 100 anni, crollo di un mondo che sembrava aver compiuto le promesse, no? Abramo, l'Esodo, finalmente il regno. Oh, ci siamo, Dio aveva ragione, si è compiuto quello che aveva promesso. Boom, tragedia. Con tutto ciò che questo significa, non solo culturalmente, ma anche religiosamente, no? Forse Dio si è sbagliato, forse ci siamo sbagliati noi, forse lui non è così potente, perché se fosse potente, le sue promesse compiute non sarebbero crollate. nella storia di ciascuno di noi questo credo accade molto spesso, no? Uno si fida di Dio, ogni tanto persino l'impressione di vedere che sia stata una buona idea essersi fidato di Dio, poi succede una cosa, no? La vita ci regala un qualche dolore, una qualche inspiegabile sofferenza, no? E uno non può evitare di dirsi, ma allora forse mi sono sbagliato a fidarmi di Dio, forse Dio, sì, chiacchiera, ma non è così potente, no? Forse nemmeno lui può contro la pesantezza della vita, no? E poi le forme che questi pensieri pigliano per ciascuno di noi, ognuno ha le sue, no? E poi va bene, ci sarà la svolta, no? Ma la separazione nasce sulla sensazione che l'altro ci ha tradito, no? E la separazione peggiore è quando, come dire, l'altro ci ha tradito, ci pare che ci abbia tradito, ma ci pare anche che noi gli vogliamo bene lo stesso, no? Vorremmo avere da qualche parte un motivo per poter dire no, non ci ha tradito. E ci pare che più ci guardiamo intorno e peggio è, no? E allora uno è costretto a guardarsi dentro, non a guardarsi intorno. E questa è la dinamica di una separazione, no? La prima delusione che un amore ti dà, una delusione seria, no? Quando uno è innamorato e pensa che se l'altro lo ama avrà risolto tutti i suoi problemi, poi l'altro più o meno confusamente dice ma sì, io sarei qui di per sé, effettivamente, e uno passa 3 mesi gasatissimo, no? E poi succede una cosa magari molto banale, no? E uno si sente che non ha risolto tutti i problemi, no? Ma come? Sono innamorato, perché non sono felice? No? Come che non va tutto bene? E gli esempi potrebbero continuare, ma insomma questo è più o meno il funzionamento. E allora uno comincia a dire, di solito c'è la fase in cui uno dice perché tu non hai fatto, tu non hai detto, tu sei una, cioè uno accusa l'altro, no? Della propria sofferenza, della propria delusione, no? In genere se ci si accusa un po' troppo poi finisce che si sfascia tutto, è fine della storia, no? Ma se no dopo un po' uno capisce che non può continuare, no? A dire perché tu, no? Perché l'altro non è Superman, dunque probabilmente anche quando ce la mette tutta c'è comunque un punto su cui noi siamo delusi, perché siamo delusi dalla vita, da noi stessi, no? Non dall'altro, no? Allora uno è costretto a guardarsi e a dirsi, a farsi quelle domande tremende che uno si fa di solito dopo un tot di tempo che sta insieme, che dice... Ma lo amo davvero, mi ama davvero, no? Ma è questo che voglio, no? Ma quello che desidero è che mi ami, ma è proprio lui che desidera. E uno passa quella fase che si fa quelle tot di lacrime sui fiumi di Babilonia, e poi allora lì normalmente c'è un passaggio, no? C'è un motivo su cui c'è una svolta. Ok, questa è la dinamica. Allora, tra l'esilio, tra la prima delusione e il passo successivo, che sarà il post-esilio, il ritorno dall'esilio, in mezzo a questo c'è questo salto. Ok, mi sa che è meglio che cominciamo il testo e poi le altre cose le dirò mano a mano. Allora, il primo versetto. Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Lo so che lo dico troppo spesso perché sia credibile, ma questo versetto è incredibile, è bellissimo, perché c'è dentro una sintesi pazzesca, detta benissimo. Per esempio, sui fiumi di Babilonia. I fiumi di Babilonia sono il Tigre e l'Eufrate. Secondo la tradizione rabbinica, il Tigre e l'Eufrate sono i fiumi del paradiso terrestre. Ed è comprensibilissima questa cosa, no? Per degli ebrei nomadi che vivono nel deserto, l'immagine più vicina al paradiso che hanno è la mezzaluna fertile, no? La Mesopotamia, dove i fiumi Tigre e Eufrate, con le inondazioni stagionali, rendevano fertile il terreno, c'era vegetazione, eh? Infatti quello è il territorio di tutta la regione dove per primo si sviluppano le civiltà urbane, no? Nel deserto la gente è costretta a essere nomade, a seguire l'andamento della vegetazione, lì si può stare, no? È una terra fertile, feconda, l'acqua che scorre è per un nomade del deserto il massimo pensabile, perché già l'acqua di per sé sarebbe una roba alla grande, ma non una pozza d'acqua ferma come quella delle oasi, ma un grande fiume che scorre con acqua sempre limpida, no? Allora, Tigre e Eufrate sono i fiumi del paradiso, e fino a qua ci arriviamo benissimo. Sul fiume di Babilonia, là sedevamo piangendo, al ricordo di Sion. È successo qualcosa, perché i fiumi del paradiso sono diventati fiumi dell'esilio. Perché gli stessi fiumi che perimetravano il paradiso terrestre sono gli stessi fiumi su cui si siede piangendo in esilio. Che cos'è successo? È successo che quelli sono i fiumi di Babilonia. Babilonia è Babele nella scrittura, è il luogo della torre. E nel racconto della costruzione della torre si dice che gli uomini costruivano la torre alta fino al cielo perché volevano farsi un nome. Allora, ho parlato un'ora il mese scorso sulla rivelazione del nome di Dio. Quando gli uomini vogliono farsi il loro nome, i fiumi del paradiso diventano i fiumi dell'esilio. Quando invece di, come Mosè, ricevere il nome di Dio, essi vogliono farsi il loro nome, quelli che erano i fiumi che delimitavano il paradiso terrestre diventano i fiumi dell'esilio. Questo è accaduto. Traduzione numero uno. In un amore noi riceviamo dall'altro il suo nome. Cioè dall'altro noi riceviamo intorno di lui, che lui faccia, dica, sia quello che è con noi. Noi possiamo anche estorcere alcune cose. Chiunque sia stato in un amore sa benissimo che si può estorcere, si può far la lagna, si può straccare l'altro dei livelli incredibili, si può estorcere delle cose, cioè farci un nome. Ma non è la stessa cosa. E ciò che noi spereremmo di ricevere dall'altro come suo dono gratuito, e che se l'altro ci pensasse e mi arrivasse questa cosa mi darebbe un'enorme felicità, se io la estorco, se io la chiedo, quando ce l'ho non avrò la stessa felicità. Questo è l'esempio numero uno. Su cosa vuol dire che se invece di ricevere il nome di Dio l'uomo vuol fare il proprio nome, i fiumi del paradiso diventano, gli stessi fiumi diventano i fiumi dell'esilio. Questione numero due su questa faccenda. L'immagine feconda, lussureggiante, poeticamente proprio di grande gioia, riposo, serenità, i fiumi, i salici, le cetre, sono le stesse parole che negli altri salmi danno questa idea, il giusto fiorirà come palma piantata lungo il fiume, svegliatevi arpe, eccetera, voglio svegliare l'aurora, cioè sono tutte le figure della festa, della gioia, della lode, eccetera, eccetera. In questo inizio di salmo riescono a darci un tasso di tristezza galattico. Ai salici di quelle terre noi pensiamo tutti ai salici piangenti, cioè quelli lì proprio che piangono pure i salici, no? E le cetre che non suonano ci danno proprio questo magone, come dice, oddio che tristezza. Allora, chi lo sa, forse è che il senso delle cose non sta nelle cose. Il senso delle cose sta nel ricordo che portano. E il ricordo che ci danno le cose, come dire, schiude dentro di noi una sorgente di gioia o di angoscia infinita. Ma le sorgenti della gioia e dell'angoscia infinita stanno dentro di noi, non stanno nelle cose. La grande festa che è un fiume, degli alberi, degli strumenti musicali per un nomade, una grande immagine di festa beduina che si fa nell'oasi, può essere anche l'immagine di tutte le tristezze possibili, perché non sono le cose che hanno e danno gioia o tristezza. Infatti, quello che dice in questo versetto 1 è: la sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Il ricordo che i fiumi di Babilonia portano è il ricordo di Sion, dell'amore perduto, del luogo che Dio aveva dato e che non c'è più. E dunque dei fiumi dalla molta acqua corrente diventano tristissimi e si piange. E le lacrime sono il fiume interiore, no? Sono il fiume personale, l'acqua che ciascuno aggiunge al Tigre e all'Eufrate, ai fiumi dell'esilio. Le cose e il ricordo sono il luogo dove le nostre lacrime diventano i fiumi del paradiso e i fiumi dell'esilio. Cioè noi siamo la sorgente di un fiume di paradiso e di un fiume di esilio, no? E nelle cose che ci accadono, negli avvenimenti della vita, nel fatto che le cose vanno in un modo o in un altro, che abbiamo o non abbiamo delle cose, eccetera, il ricordo che abbiamo, a seconda del ricordo che abbiamo, ciò che sgorga da noi è l'acqua in più dell'esilio o del paradiso. Allora, sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Vedremo che il ricordo è l'elemento determinante. Se non si ricorda, ci si abitua all'esilio e ci si racconta come la volpe e l'uva che va tutto bene, ma che bei salici, ma che bei fiumi, no? Perché non si ama abbastanza ciò che si è perduto da piangere. Questo luogo della distanza, della perdita, dell'assenza, del sedere piangendo sui fiumi di Babilonia, il non vedere a tutti i costi sempre e comunque fiumi di paradiso, è il punto determinante per questa svolta. Senza ricordo di qualche cosa in più, noi non ci muoveremo mai. Allora, ricordare le promesse del Signore, ricordare che Lui ha promesso una terra, un futuro, che ci ha promesso il meglio, la pienezza totale, se volete, non accontentarsi, è l'elemento determinante della possibilità di crescere nel rapporto con Dio. Ma a questo punto si capisce bene, ciò di cui non dobbiamo accontentarci non sono le cose, perché possono esserci tutte o non esserci nessuna, non è questa la questione. Ciò di cui non dobbiamo accontentarci e del ricordo della promessa del Signore. O se volete, detto in termini moderni e non spirituali, della fiducia nella nostra possibilità di lottare con Dio. Non dobbiamo mai accontentarci di noi stessi, della possibilità di gioia e di vita che abbiamo. Perché la possibilità di gioia e di vita che abbiamo è quella infinita, secondo la misura di Dio. Se non ricordiamo questo, non cresceremo mai nel rapporto con Dio, perché non diventeremo mai sua immagine. E ancora, versetto 2. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. È proprio un'immagine di resa, no? Vabbè, basta. Ed è un'immagine di resa, appunto, per questo dicevo, questo salmo poeticamente è incredibile, data su un'immagine di lusso, no? Gli alberi rigogliosi e gli strumenti musicali non sono solo semplicemente lo star bene, sono proprio il lusso, no? Il gratuito, il più. E il lusso indica la resa, è assolutamente paradossale, no? L'immagine del lusso indica la resa. E così, una delle cose che pensavo su questo versetto, che da molto tempo penso su questo versetto, è che, non lo so, mi pare una traduzione che io faccio per me di questo versetto è: usciamo dalle città dell'illusione, impariamo a guardare il lusso da un'altra parte, non so come dire. Come gli scenari, i film western in cui ci sono quelle città
western che prese dalla cinepresa, dalla strada, sono bellissime città e dietro sono tutte facciate con i puntelli, no? Ecco, nella nostra vita noi tantissimo, molto spesso ci occupiamo delle facciate, no? Non solo della facciata esterna verso la gente, questo sì, no? Ma proprio anche nelle cose più serie della nostra vita, no? Dei nostri amori, eccetera. Dipingiamo benissimo le facciate, sono stupende, no? Poi basta girare con la cinepresa da dietro e uno scopre che non c'è niente, no? Allora, noi abbiamo diritto al lusso, perché Dio ci ha fatti per il lusso della vita proprio, della gioia, della pienezza di esistere, no? E non dovremmo accontentarci di niente di meno, perché se dimentichiamo il ricordo si paralizzi la nostra destra, ci si attacchi la lingua al palato, se dimentichiamo il lusso per cui siamo stati creati. Ma è un lusso non di facciata, è un lusso non di illusione, no? È un lusso di sostanza, che nasce dal ricordo, appunto. Non bastano alberi rigogliosi e strumenti musicali, perché il lusso di facciata porta alla resa, perché non si regge all'infinito, e tutti noi, chiunque abbia compiuto i 30 anni lo sa, che la facciata non si regge all'infinito, prima o poi uno sbraca, conduce alla resa, la logica della facciata conduce alla resa, c'è un punto in cui uno dice, ma basta, ecco, mamma mia, sono le 9:30, sono al versetto 2. Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia ai nostri oppressori, cantateci i canti di Sion. E qui c'è l'altro elemento insieme al ricordo, l'altro elemento che non dipende da noi, il ricordo dipende da noi, eh? Dunque nel tempo dell'esilio bisogna ricordare testardamente, ostinarsi a credere nel lusso della propria vita, della gioia, della pienezza di esistenza, del gusto di vivere che ci è dato. Ostinarsi contro ogni realtà, no? Voglio dire, questi sono in esilio, Non è che ricordino piacevolmente, ricordano piangendo, no? In certi tempi ricordare fa piangere. Ma non smettere di ricordare per questo, questa è la questione, no? E qui invece c'è il secondo elemento nel versetto 3, che io trovo stupendo, proprio bellissimo, e che è quello che non dipende da noi, ed è ciò che San Simeone lo Stilita chiamava la collaborazione del maligno alla salvezza degli uomini. E cioè, il male esagera sempre. Il male non ha misura, Dio ha misura, il male no. La famosa cosa per cui si dice che piove sempre sul bagnato, no? Cioè che quando succede una cosa poi te ne succede un'altra. Il male esagera sempre, perché il demonio non ha misura, a differenza di Dio. Si esalta della propria vittoria e dunque va giù alla grande, no? E questo è ciò che ci salva, perché questo fa saltare i nervi a chiunque. Perché ci si incavola sostanzialmente. Perché uno sta così male che deve darsi un colpo di reni. Perché altrimenti, se il male non esagerasse, noi che siamo molto adattabili ci adatteremmo all'esilio e cominceremmo a raccontare che sì, era un bel posto, però aveva i suoi aspetti negativi, in fondo qui non stiamo tanto male, eccetera, eccetera. Che questa gioia, questa vita piena per cui Dio ci ha creati, sì, è vero, no? Sarebbe una cosa carina, però poi sai, effettivamente è anche abbastanza scomodo, no? Che amare davvero, che sono cose che diciamo regolarmente, magari più elegantemente di così, ma le diciamo normalmente, che amare davvero, avere un grande amore nella vita, sì, è una bella cosa, però un uomo tranquillo è meglio, no? Anche se non è un grande amore, però insomma poi stai meglio, no? E robe di questo genere, no? Cioè, noi ci adattiamo benissimo, fortunatamente, come dire, il male esagera, per cui sta roba non regge, no? E infatti esagera come esagerano gli oppressori, che non solo opprimono, portano in schiavitù, portano in esilio, ma ci chiedevano parole di canto, coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia ai nostri oppressori, cantateci i canti di Sion. Che uno dice, il danno è la beffa, E questo è l'elemento, appunto, la collaborazione del maligno alla salvezza degli uomini. Sempre San Simeone lo Stilita scriveva: togliete le tentazioni e nessuno si salverà. E io credo che questo è assolutamente vero. E che tra l'altro questo dovrebbe darci un taglio netto a tutti i nostri scrupoli vari. Questa cosa che dicevo già la primissima volta, dubitare non è il contrario della fede, ma è la condizione della fede. Cioè, se uno dubita e non se ne va, vuol dire che ha fede. No? Anche se uno dice, siccome ho dei dubbi, forse non credo. No, il problema è che se uno dubita e nonostante questo non se ne va, vuol dire che ha proprio fede. No? Così come amare qualcuno non è abitare in una favola. Amare qualcuno è stare a fianco anche quando mi pare che è un gran testone insopportabile che non si capisce perché devo starci vicino. Perché tutti bravi a stare vicino a uno a cui capiscono perché gli stanno vicino, che gli conviene stare vicino, che sono contenti. No. Il problema è restarci vicino quando non si capisce proprio perché uno dovrebbe stargli vicino. Questa è la questione. No? Allora, così le tentazioni, l'esagerazione del male, la sfida di colui che ha pensato di vincere, dell'esilio che ha pensato di vincere sulle promesse di Dio, è la condizione seconda della nostra salvezza insieme al ricordo. Quella non ce la possiamo dare da soli, ma state tranquilli che la vita ce la dà prima o poi. Nessuno resta senza di questa esagerazione di sofferenza. In una forma o in un'altra c'è sempre un troppo. Ed è molto bello, là ci chiedevano parole di canto, coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia ai nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. E vedremo poi la domanda del verso, della strofa seguente è come cantare i canti del Signore in terra straniera. No? Allora, è lo stesso discorso di prima che facevo sulle lacrime. No? Gli oppressori, il male ci chiede canzoni di gioia come se la gioia dentro di noi, ma non dipende da noi. La gioia seria della nostra vita non è nelle nostre mani. E nessuno può chiederci canzoni di gioia. Questa è la grande illusione del male. Il male si illude di poterci ordinare. E noi molto spesso ci illudiamo di poterci dare gioia, consolazione, allegria, serenità. Ma la sorgente della gioia non sta nelle nostre mani. Quando si sta in esilio bisogna essere tristi. Non si può essere consolati perché si sta in esilio. E fingere che vada tutto bene è assolutamente un errore perché non consente mai di uscire dall'esilio. Bisogna lasciare che il male esageri e ricevere la gioia d'altrove. Questo è l'atteggiamento del credente. E questa è la faccenda seria e dura del cristianesimo. Voi sapete, io dico sempre questa faccenda che è come dire, dell'irrilevanza del peccato, del non continuare a sottolineare la dimensione morale del cristianesimo, che in fondo non c'è niente da fare, che Dio ha fatto tutto ciò che c'era da fare, eccetera, eccetera, no? E normalmente quando io faccio questo discorso la gente dice sì, ma allora com'è? No, allora non bisogna fare niente, va da solo, si gira da solo. Allora non bisogna fare niente, no? No, bisogna fare una cosa molto seria. È molto difficile, molto più difficile che non essere bravi, onesti, rispettare i comandamenti, eccetera. Bisogna abitare attendendo che la gioia venga da fuori. Questo è essere credenti. Non andare via, se volete, dicendola col Vangelo di Giovanni, restate in me. Non andare via. Rimanere in un atteggiamento amoroso attendendo che la consolazione venga da fuori, che riconoscendo che la chiave della gioia è nella mano di Dio e non nella nostra, e accettando la sfida degli avversari che dicono cantateci canti di Sion, canzoni di gioia ci chiedevano i nostri oppressori. Allora, su ciò si chiude la prima strofa, quella delle lacrime. Passività piagnucolosa, tempo che conosciamo bene, dinamica che in genere conosciamo bene, con queste due sottolineature del ricordo da una parte e dall'altra dell'esagerazione del male. E allora c'è la seconda strofa, la svolta. Come cantare i canti del Signore in terra straniera?
che è la nostra domanda, no? Quella che andiamo cercando in tutti questi brani, e che è proprio è bellissimo, no? Perché tanto c'è ira verso l'oppressore che chiede canzoni di gioia, no? Come diceva, ma come si permettono questi sciagurati di deportarci e poi chiederci anche di cantare, no? Tanto immediatamente la domanda diventa su se stessi, non sull'oppressore. Non è come si osano chiederci canzoni di gioia, ma è come è possibile cantare i canti del Signore in terra straniera. E questo è il delicatissimo passaggio, la svolta chiave, proprio il punto di rimbalzo dell'esilio. Questa è la faccenda di cuore. Io spero proprio di riuscire a spiegarmi bene. La nostra reazione media su un tempo di difficoltà è dire: com'è possibile che questo accada, che la vita mi faccia questo, che Dio mi faccia questo accada, che quello si sia comportato così, che no? E la domanda sull'esterno, no? Sarebbe come se qui si chiedesse: come possono i nostri oppressori chiederci di cantare? Questa domanda non porta da nessuna parte. Questa domanda è falsa. Comunque, nella logica di questo rapporto con Dio, non porta da nessuna parte. Nella logica di questo rapporto con Dio, sulla base del ricordo, la domanda da fare è su di sé, non sull'esterno. In una situazione di difficoltà, l'esiliato si chiede: come posso io cantare i canti del Signore in terra straniera? Non so se è chiara la differenza delle domande, ma è decisiva, perché in questa differenza sta il proprio qualificante del rapporto con Dio. Si è atei o credenti su questa differenza. Questo è ciò che fa la differenza. Se noi, di fronte a un tempo di difficoltà, ciò che ci chiediamo è: com'è possibile che quello sia così malvagio, che mi succedano tutte a me, che bla bla bla, insomma, tutta questa famiglia di domande sull'esterno, noi siamo di fatto atei. Cioè noi ragioniamo senza ricordo, come se le promesse di Dio non ci fossero. Se su un tempo di difficoltà, di esilio, di separazione, noi ci chiediamo come cantare i canti del Signore in terra straniera, cioè non neghiamo che siamo in terra straniera, né neghiamo che sia particolarmente complicato, doloroso e faticoso trovare un modo. Tra l'altro in questo salmo non c'è la risposta a questa domanda. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Boh. Quindi il problema non è trovare la risposta. Ma se la domanda che noi facciamo non è la domanda su di noi, e vedremo il tipo di percorso successivo, allora, se non è questo, noi non siamo credenti. Perché il credente è colui che, come dire, di fronte al comportamento dell'amato inspiegabilmente doloroso, se uno si domanda: ma come cavolo può comportarsi così lui? È una questione. Ma se uno si domanda: come faccio io a reggere questo comportamento? È un'altra domanda. Sono due domande profondamente diverse. E reggere non vuol dire necessariamente accettare, pensare che è giusto. Cioè, uno può pure capire che è sbagliato e anche mettersi nell'ottica di aiutare l'altro a capire che è sbagliato. Ma il conto che fa chi non vuole andare via da un amore è: come faccio io a stare di fronte a questo comportamento, continuando ad amare quello che amo e ad amare me stesso, dunque non andando via, e percorrendo questa cosa. Dunque, certo, dicendo il mio disaccordo, provando ad aiutare l'altro a capire che sbaglia, provando ad aiutare a cambiare, ma pure scommettendo sul fatto che anche se non cambia io resto, eh. Non so se è chiara la differenza. Questa è la differenza qualificante. Allora, tutta questa differenza sta in questa domanda: come cantare i canti del Signore in terra straniera? E normalmente le nostre strategie sono due: o ci domandiamo sull'esterno, ma in genere questa è la strategia più rozza, più la prima che ci viene in mente, insomma, no? Che pensiamo che il mondo è cattivo, malvagio, che la vita è ingiusta, che Dio si è dimenticato di me, insomma, queste robe qua. La seconda operazione, un filin più raffinata, che facciamo di solito è che normalmente neghiamo che sia una terra straniera. Io ho una certa difficoltà, ma se avessi più fede,
io capirei che non devo disperarmi in questo momento, eccetera, eccetera. E dunque neghiamo che sia un esilio. L'ottimo risultato di solito è un alto tasso di senso di colpa, più o meno, insomma, il succo finale è questo, no? Ecco, la domanda giusta non nega niente dell'esilio, del dolore dell'esilio, ma fa la domanda su di sé. La questione è che il cristianesimo funziona in questo modo: Dio ci mette in situazioni impossibili. L'impossibile necessario è l'anima del cristianesimo. D'altra parte, se ci pensate un attimo, è la cosa più logica del mondo, perché un'esperienza di Dio che si basa su un'affermazione di questo tipo, Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, non può essere altro che una realtà dell'impossibile necessario, perché vero Dio e vero uomo è impossibile. Sì?
La domanda all'esterno o la domanda su di sé. Uh-huh. Vorrebbe dire, in altre parole, accettare o non accettare la sofferenza in cui sono. Cioè, se non accetto, la rimando agli altri, cioè non è giusto, di non poter mettere, dicendo. Mentre,
più o meno, nel senso che non è esattamente un problema di accettazione, non necessariamente è sempre un problema di accettazione, spesso lo è, ma non sempre. La domanda su di sé e la domanda su che cosa voglio fare io dentro quella sofferenza. Posso doverla accettare, posso decidere di lottare, posso decidere di cambiare, posso decidere di avere una strategia, cioè posso decidere tante cose, no? La risposta a che cosa posso fare io dentro questa sofferenza può essere diversa a seconda del tipo di sofferenza, no? Ci sono sofferenze ineluttabili sulle quali uno non può fare altro che accettare, ci sono sofferenze su cui uno è chiamato ad avere magari anni di pazienza, no? Ma avendo un obiettivo, per cui avendo un sacco di pazienza ma camminando lentissimamente verso quell'obiettivo di trasformazione dell'origine della sofferenza, no? Ci sono sofferenze inutili, cioè, su cui uno si fa un esame di coscienza e dice: so scemo a star male su questa roba qua. Cioè, lo so, è diverso, no? Sono diversi livelli di sofferenza possibile, no? Non so se riesco a spiegarmi. E allora, ci sono alcune sofferenze dell'esistenza, quelle che fanno parte della vita, no? Cioè che sono gli altri pezzi della vita. L'esempio classico è la morte, che noi continuiamo a pensare come il contrario della vita, no? Invece, la morte è l'altro pezzo della vita. Ma non solo per i credenti, anche solo da un punto di vista molto materiale: chi nasce morirà, e solo chi non nasce non morirà. Allora, questo è un tipo di sofferenza di fronte alla quale noi possiamo percorrere solo l'accettazione, non possiamo cambiarla, no? Poi ci sono invece sofferenze che stanno nell'ambito delle cose trasformabili o smussabili o percorribili, su cui bisogna avere pazienza un tempo e poi si possono fare delle cose, eccetera. Sono diverse le sofferenze possibili. Ma il problema della domanda è: un conto è se io mi faccio la domanda su come io abito quella sofferenza, un conto è se io mi faccio la domanda su perché mi è capitato questo, quello lì è cattivo, eccetera, eccetera. Sono due domande diverse. Funziona meglio? Allora, basta, do un taglio. Dicevo, l'impossibile è necessario. Il cristianesimo è l'esperienza, come tutti gli amori, dell'impossibile è necessario. Una delle prime cose che credo si impara dentro un amore è che uno sa fare molto più, sa essere come persona molto più di quanto supponeva. Se uno è impaziente, normalmente scopre di avere molta più pazienza di quanto non credeva. Non sa da dove la prende normalmente, e tutte le volte tiene le dita incrociate perché gli è andata bene una volta, ma non sa se la volta dopo gli andrà di nuovo bene, perché è una parte di sé che non possiede, non so come dire, su cui non scommetterebbe. E questo è un impossibile necessario. Cioè, quando uno dentro un amore sa che per salvare un amore deve avere pazienza, se ama quell'altro se la inventa la pazienza che non ha, cioè, non sa come, ma viene fuori, no? E poi si arrabatta, si incavola, si stressa, succede una serie di altre cose, ma realizza un impossibile necessario, no? Il cristianesimo sta da questa parte, l'impossibile necessario. Dio ci mette in situazioni impossibili. Cantare i canti del Signore in terra straniera è una situazione impossibile. E allora c'è questi versetti 5 e 6 che cominciano a passare dal tono piagnucoloso al tono che uno proprio ha tirato un sospiro lungo, ha preso coraggio e si prova, no? E dice: se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia testa. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Questo è il nucleo, no? La svolta. È tutto su di sé, no? Non ci sono gli oppressori, i fiumi, non ci sono le cose, non c'è il male, non c'è nient'altro, no? È tutta una faccenda tra me e me. La domanda è su di sé e la risposta non è una risposta alla domanda, ma è un urlo. È assolutamente un urlo. Cioè, uno dice: come cantare i canti del Signore in terra straniera? Non lo so. Ma se mi dimentico, sono un disgraziato. Io non voglio dimenticare. È l'urlo di un desiderio. Non voglio dimenticare. Nessuno mi consolerà. A me viene sempre in mente quel versetto del libro dei Giudici che riprende un racconto di una strage di bambini e che viene citato per la festa dei santi innocenti, cioè per la festa dei bambini uccisi al posto di Gesù da Erode, e che dice: Rachele piange in Rama, piange i suoi figli e non vuole essere consolata. E su questo versetto qua mi viene sempre in mente questo versetto del libro dei Giudici: Rachele piange in Rama, piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non vuole dimenticare, no? Perché ha come l'impressione che la consolazione diminuirebbe il ricordo. E allora qui c'è proprio lo stesso tipo di urlo, no? La situazione impossibile, come cantare i canti del Signore in terra straniera, l'impossibile necessario passa per il ricordo. Se ti dimentico Gerusalemme. E allora le maledizioni sono tre, no? Sono: si paralizzi la mia destra, mi si stacchi la lingua al palato, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Sono la destra, la lingua e il cuore, cioè la potenza del fare, la mano destra, no? La potenza dell'agire, la potenza del comunicare, la relazione con l'altro, e il cuore, al di sopra di ogni mia gioia, no? Quella roba, senza di te muoio, questo, se non ci fossi tu morirei. È la totalità di sé su cui si dice: meglio morire. Se mi dimentico, meglio morire. Meglio non poter fare, non poter relazionarsi, non aver più cuore. Uno dei nostri problemi seri su cui non riusciamo mai a svoltare, a fare questo passaggio, ad entrare nel Nuovo Testamento, uno dei problemi seri per cui come credenti abitiamo quasi sempre l'Antico Testamento, cioè Mosè, Abramo e gira di lì, insomma, questi rapporti con Dio che continuiamo a presentarci, lui ci dice il nome, è un piacere, e vabbè, dopo un po' torniamo lì. Uno dei nostri problemi è esattamente che noi, in genere, non arriviamo mai a un punto tale di dolore da urlare: se dimentico, meglio morire. Tutto sommato preferiamo una destra che funzioni, un poter parlare, un cuore vivo. Se poi mi sono dimenticato Gerusalemme, fa uguale, insomma, cioè non è così grave, via, no? Cioè, voglio dire, non arriviamo mai a questa opzione radicale, no? A essere posti in questo dramma, no? E non ci arriviamo mai, in genere, perché ci evitiamo gli esili, perché ci fa paura piangere, no? Allora rimaniamo sempre un passo indietro. Quelle logiche lì che uno dice: meglio non coinvolgersi con la gente, sennò dopo stai male, no? Allora, piuttosto è meglio non avere tanti amici perché poi potrebbero fregarti, no? Meglio non voler bene a nessuno che così non sei deluso, eccetera. Insomma, tutte quelle logiche lì, no? Che uno alla fine di solito ha una vita molto linda, no? Molto educata per benino, in cui non c'è nessun dramma, in cui va tutto bene, no? Senza nessun colore forte, no? Ma che cosa, no? A quale profondità? La profondità costa sempre un prezzo molto caro.
Amare qualcuno è una fregatura, è notorio, nel senso che poi i livelli di sofferenza sono alti. Non amare nessuno è più noioso, però ognuno può scegliere un po' cosa vuole. Comunque la svolta qui è di questo tipo, c'è questo urlo del ricordo, la centralità del ricordo. Tra l'altro, per esempio, c'è un bellissimo commento patristico dell'epoca dei padri di questo Salmo, che dice, che commenta questo: se ti dimentico Gerusalemme, si paralizza la mia destra, eccetera, in chiave proprio cristiana avanzata, e dice se io dimentico, se non ho ricordo, il fare, e dunque la carità, è inutile, l'annunciare, il parlare, l'evangelizzare è inutile, perché il mio ricordo dà senso alla carità, dà senso all'annunciare e dunque produce gioia. E a questo punto inizia la svolta, no? E se volete la lettura più cristiana di questo Salmo, no? Perché veramente da qui in poi dentro la logica di Gesù Cristo, perché se no non ha più senso, cioè da qui in poi dentro un amore. Dopo quest'urlo, senza di te è meglio morire, si ragiona come si ragiona da dentro un amore, non da fuori. E allora c'è questa strofa truculenta, questa colorata un po' violentemente: ricordati, Signore, dei figli di Edo, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: distruggete, distruggete anche le sue fondamenta. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e sbatterà contro la pietra. Allora è bellissimo, no? Perché il ricordo mio, chiave di tutta questa svolta, diventa l'invocazione perché Dio si ricordi. Ricordati, Signore. Che è della serie: io ti penso, ma tu pensami, eh. Proprio è letterale questa faccenda, no? Cioè, due strofe a dire: il ricordo di Sion, se ti dimentico mi si paralizzi la destra, mi si attacchi la lingua al palato, e poi ricordati, Signore. E di che cosa si chiede a Dio di ricordare? Questo è stupendo. Dei figli di Edom. Qua. Edom è l'altro nome di Esaù. Esaù era il fratello gemello di Giacobbe, quello delle lenticchie, della primogenitura, tutta quella storia lì. Esaù il rosso. Il violento, l'aggressivo, eccetera eccetera. Per assonanza alla figura di Esaù sono chiamati Edom e poi Edomiti, una popolazione dalla scrittura, una popolazione violenta, eccetera, che almeno che gli ebrei vivono come violenta, poi questi magari hanno poi i diavoli normali, ma insomma che loro vivevano come aggressori. E di Giacobbe e Esaù si racconta che lottavano già nel seno della madre, che hanno cominciato a lottare prima di nascere. Giacobbe il lottatore e Esaù l'aggressivo. Una accoppiata vincente praticamente, no? E allora, ad esempio, quasi tutte le commenti patristici che ho letto di questo Salmo accoppiano quest'idea di Giacobbe e Esaù che lottano nel ventre della madre, questo versetto. E io l'ho trovato bellissimo come immagine, è stata da parte delle immagini poetiche, non della critica estetica, no? Qui la critica è molto più storica, si dice che c'è la maledizione contro i cattivoni che hanno distrutto Gerusalemme e deportato gli ebrei. Va bene, fino a qua ci arrivano tutti, no? Ma il problema è cosa vuol dire per noi, no? Allora, il commento poetico che ho trovato in giro e che a me è piaciuto tantissimo è questo, no? Quasi tutti i padri dicono: e beh, certo, no? È chiaro questo versetto. È chiaro perché noi siamo Giacobbe, no? Siamo chiamati a essere Giacobbe. Il lottatore con Dio che diventa il padre delle 12 tribù, il padre di Israele, padre nella fede, eccetera, eccetera, va benissimo. Però ognuno di noi è anche Esaù, no? Nella nostra pancia lottano Giacobbe e Esaù per decidere chi deve nascere per primo, no? Ogni credente che tenta di diventare tale partorisce gemelli. Un lottatore santo e un lottatore distruttore. Ognuno di noi è abitato insieme da questa coppia di gemelli. E allora si chiede a Dio di ricordarsi che siamo abitati anche da Esaù, che Giacobbe vuole ricordare, ma Esaù vuole distruggere. Ricordati, Signore, dei figli di Edo, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: distruggete, distruggete. L'urlo sta dalla parte di Giacobbe, di colui che è benedetto da Dio, della nostra parte che vuole essere credente, no? Che vuole amare, che vuole... Ma chiediamo all'amato, a colui che ci ama, di ricordarsi che siamo doppi, che siamo abitati anche da qualcuno che vuole distruggere, non ricordare, che grida: distruggete, distruggete. Tra l'altro questo è verissimo dentro gli amori, no? Quando uno si arrabbia con l'altro su una questione, c'è una parte di lui che vuole rimanere, continuare, investire ancora, avere pazienza, no? E c'è l'altra parte di lui che dice: no, ma adesso lo mando al diavolo, non se ne parli più, perché veramente, no? La duplicità del sentimento è una delle caratteristiche fondamentali di tutti gli amori, no? E uno in genere sta male su questo, perché in genere non sa cosa decidere, no? Allora, se ci si lascia, uno continua a ricordare quello, gli manca, eccetera, eccetera. Se si sta insieme, gli rompe. No? E allora non si capisce che cosa uno deve fare, no? Questo è il succo, no? E qual è la parte che divolge. E in genere una delle cose che chiediamo nei tempi di difficoltà a coloro che ci amano è di avere pazienza con la nostra parte che vorrebbe mandare tutto al diavolo, no? Di dire: vabbè, senti, ricordati che io devo già fare uno sforzo per tenere a bada Esaù, quindi non mi infliggere sforzi ulteriori, perché già devo fare il mio, che se guardassi metà di me ti manderei al diavolo subito, proprio senza nemmeno investire molto, no? Questo è: ricordati, Signore, dei figli di Edom che nel giorno di Gerusalemme dicevano: distruggete, distruggete anche le sue fondamenta, anche il ricordo, no? Anche la base. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. Babilonia devastatrice è sempre quella del farsi un nome, dei fiumi dell'esilio. Che cosa ci ha fatto Babilonia devastatrice? Allora, qui è l'imprecazione contro il peccato originale. Beato colui che ritrasformerà, chi ci renderà quanto hai fatto. Trasformerà i fiumi dell'esilio nei fiumi del paradiso terrestre. Allora, la conclusione è: beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra, no? E qui sempre il commento patristico è, secondo me, commovente. Io proprio, io personalmente mi sono praticamente commossa. Che diceva: i piccoli, no, di Babilonia sono i piccoli pensieri, azioni, le piccole cose, no? Proprio i figli di Esaù, no? Di colui che vuole distruggere, no? Allora, nemmeno aspettare che diventino grandi, no? Nemmeno aspettare che la voglia di dimenticare cresca, no? Ma proprio da piccoli, no? I piccoli pensieri, i piccoli tradimenti, i piccoli oblii, le piccole distanze, no? Beato chi saprà prendere fin da piccolo la parte di Esaù che è in seno, e sbatterli contro la pietra, contro la roccia, no? E tutti i padri, assolutamente tutti i padri senza eccezione, dicono: la pietra è Cristo, la testata angolare, la pietra scartata dai costruttori che è divenuta testata angolare, la roccia su cui è costruita la casa, no? Non sulla sabbia ma sulla roccia, tutta questa immagine di Cristo come la roccia, il Signore è la mia roccia, il mio baluardo, come dicono i salmi, no? E l'immagine della stabilità, della forza è sempre il Signore, no? Allora, beato colui che saprà prendere i suoi piccoli pensieri di oblio, di distruzione, di distanza, di dimenticanza, e dunque le piccole invidie, i piccoli rancori, le piccole, proprio gli appannamenti, i figli di Esaù, e li saprà sbattere contro la roccia, appoggiare alla stabilità di Dio, perché solo così vincerà Giacobbe, che è quella roba che tutti sperimentano dentro i rapporti, no? Che è molto meglio parlare dei disagi appena vengono fuori, perché se uno li lascia incancrenire dopo diventano delle tragedie galattiche, uno ci mette un mese a smontare
da dove che era partito, che magari era una stupidaggine colossale, queste robe qua, no? Allora, beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la roccia, no? Avrà il coraggio di appoggiarli alla roccia che è Dio. E notate qual è il movimento, no, di cui si dice che è beato. Non è un movimento di semplicemente di prenderli e buttarli fuori, no? Non c'è scritto beato chi si correggerà, no? Cioè chi diventa bravo, santo, pio, che non ha più questi piccoli di Esaù, eccetera. Ma chi ha il coraggio di prendere questi piccoli e sbatterli contro la roccia, no? Metterli nella mano di Dio. Per esempio, 3/4 dei padri interpretano questo versetto come l'immagine della confessione, proprio della confessione sacramentale, no? Cioè del prendere i piccoli di Esaù e metterli sulla roccia che è Dio. E questa è la conclusione, no? In piedi, no? La partenza è sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo. La conclusione è: beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la roccia. La roccia che è Dio conclude questo percorso di esilio, no? Ed è la compromissione totale, cioè a quel punto lì uno è giocato totalmente dalla parte di Dio, non perché sa cosa fare, non sa come cantare i canti del Signore in terra straniera più di quanto non lo sapeva prima, né è meno triste dell'esilio, ma sa su di sé che la parte che vuole distruggere la vuole appoggiare sulla fermezza, sulla sicurezza, sulla solidità che è l'altro, e la parte che vuole ricordare è la parte che lui mette. Basta, puntualissima legge.